La recensione di Parad.
Giordano Monte, che oggi ti affaccia a noi con un urlo, non possiamo non sentirti oggi. Buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno Giordano Montecchi.
Ed è proprio, stiamo ascoltando il suo brutalmente attuale, purtroppo.
Sì.
Cioè, allora immaginiamo la scena, è Ulisse che è tornato a Itaca, finalmente si rivela e compie la sua vendetta, la sua tremenda vendetta, ed è un tipico episodio di quel ritmo concitato, guerresco, appunto, che lui aveva già sperimentato nell'ultimo libro dei Madrigali, no? E abbiamo sentito queste urla di dolore dei proci che trafitti ad uno dalle frecce di quell'arco che solo Ulisse riesce a piegare. Ed è la fine del secondo atto del ritorno di Ulisse in patria, climax di questa tragedia di lieto fine, come viene chiamata, e che tra le opere, tre opere rimaste in Monteverdi, è quella ingiustamente più trascurata, credo. E la si era ascoltata proprio nei giorni scorsi a Ravenna, al Teatro Alighieri, messa in scena da Pierluigi Pizzi, questa volta alieno, direi, da certi suoi barocchismi sovraccarichi, invece piuttosto essenziale in quel geometrismo stilizzato della scena e anche della regia. A interpretarla era l'Accademia Bizantina, diretta da suo nome, Ottavio D'Antone. Però questa che ascoltiamo, per forza di cose, è la registrazione discografica live andata in scena al Maggio di Firenze nel 2021, è sempre naturalmente dell'Accademia Bizantina, e poi pubblicata in CD e DVD anche dalla Dynamic. Ecco, sarebbe molto interessante un confronto con la performance di Ravenna, che però non riusciamo a fare, e lo dico perché sono due letture a mio avviso sensibilmente diverse, non solo per il cast ma anche per l'interpretazione proprio, che lascia intendere un approfondimento, anche una dedizione particolare di D'Antone a questa partitura, che a quanto si è letto lui stesso ha definito come una delle opere o addirittura l'opera più bella mai scritta. La morte dei proci, come abbiamo sentito, tra urla, rantoli, a Firenze era spinta a un estremo di drammaticità. Ecco, questa sottolineatura del dramma e dell'espressività, anche vocale, in modi quasi espressionisti ante litteram, overisti addirittura, mi sembra fosse il tratto dominante della rappresentazione fiorentina. È un tratto che è molto presente nella poetica di Monteverdi, d'accordo, ma che qui sembra sovrastare, appannare anche la bellezza della scrittura musicale. Allora, sempre da Firenze, ascoltiamo del film Galù, nella conclusione Penelope, diciamo nell'opera, la conclusione toccante del lamento di Penelope, appunto, che apre il primo atto. Tutto nella natura torna e rinasce, canta Penelope, torna lo zefiro, dopo le brine, il sole, dopo l'aurora, il rivo, torna l'oceano, ma l'uomo è fragile e muore. E tu, Ulisse, hai perduto il giorno del tuo ritorno.
Torna il tranquillo al mare, torna il zefiro al prato, l'aurora mentre al sol farò il vivido, il ritorno del dì che prima partito. Tornano le brine in terra, tornano il centro i sassi, e con lubrici passi torna l'oceano il l'uomo giù che vivo lunge dai suoi principi porta molto celeste
la voce di Delfino, scusate, Galù, con Accademia Bizantina diretta da Ottavio D'Antone, un ensemble che conosciamo bene, uno dei migliori ensemble oggi per l'interpretazione della musica antica o storicamente informata, come si suol dire. Ce ne sta parlando Giordano Montecchi. Giordano, in questo caso, appunto,
Ecco,
stiamo
sì,
ascoltando il disco.
esatto. Rispetto a questo disco, su 18 personaggi del cast, solo tre sono rimasti invariati.
Sì.
Delfin Galù, appunto, Gianluca Margheri, nei panni di Giove, e la magnifica Arianna Venditelli nel ruolo di Minerva, molto difficile vocalmente. E proprio lei, insieme all'Ulisse, ammirevole direi, del baritono Mauro Borgioni, sono stati vocalmente le carte vincenti della rappresentazione di Ravenna. Ecco, nel secondo atto, Minerva, Arianna Venditelli, appunto, appare nuovamente a Ulisse che si accinge a compiere la sua vendetta e lo rassicura. O coraggioso Ulisse, allor che l'arco tuo ti giunge in mano, saetta pur che la tua destra ardita, tu ti conficcherà gli estinti al piano. Io starò teco e con celeste lampo atterrerò l'umanità soggetta. Cadranno vittime tutti alla vendetta che i flagelli del ciel non hanno scampo.
Thank you.
Perir non può chi tien, erano Minerva e Ulisse. Dal ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, ridiamo la parola subito a Giordano Montecchi.
Ecco, nel libretto di Jacopo Badoaro, come si usava nelle opere di Roma in quegli anni, già da qualche anno insomma, c'è inserito un elemento comico, che è una novità per Monteverdi. È Iro, un crapulone godereccio parassita, un ciccione, una sorta di Falstaff mediterraneo ma molto più volgare, che apre il terzo atto col suo lamento paradossale, adesso lo sentiamo, che è una parodia grottesca del registro tragico, perché sono stati uccisi i proci, e questo apre delle prospettive orribili per lui. Chi consolerà il suo digiuno? Chi riempirà le affamate caverne del suo vasto ventre? Allora, disperato, decide per il suicidio e destinerà il suo corpo a sfamare la tomba. Però una curiosità: mentre nel libretto di Badoaro si ripete sempre la lezione proci, ripetuta varie volte, nell'unica partitura manoscritta che è conservata a Vienna, a un certo punto si canta «Furo uccisi i porci». I porci furono uccisi. È chiaramente un gioco di parole, beffardo. Io adesso non so, non ho controllato se è introdotto dallo stesso Monteverdi, forse non si sa. Però di certo non è una svista del copista, perché la parola è ripetuta due volte, e anche perché è scritta con l'iniziale minuscola, mentre proci reca sempre la maiuscola. Quindi c'è un che di rivolta sociale.
Sì.
I proci furono uccisi, i
Giordano Montecchi, Chi soccorre il digiuno, davvero devo dire una bellissima interpretazione.
Allora, sì, ecco, questa è Firenze naturalmente. Ecco, a Ravenna c'è stato un equilibrio, una sobrietà complessiva diversa, secondo me. Forse è una mia idea, ma credo si possa dire che è lo stesso Monteverdi, attraverso quelle tappe fondamentali, ma di più, vertiginose, che furono gli ultimi tre libri madrigali, abbia superato un certo feticismo drammaturgico estremo del primo recitar cantando, per approdare invece a un, appunto, un equilibrio stilistico superiore, non solo musicale, ma anche drammaturgico proprio. E ripensandoci, in fondo, a un solo anno di distanza, il lamento di Arianna, 1608, sopravvissuto appunto alla scomparsa, alla tragedia, possiede una caratura musicale del tutto diversa rispetto alla favola di Orfeo. E allora adesso chiudiamo, come si conviene, con la agnizione dell'eroe. E allora ecco Penelope che è ostinatamente incredula, ma che finalmente spalanca le braccia a Ulisse, quando lui le confida il ricordo che in tutti quegli anni l'aveva sempre accompagnato, cioè quella coperta ricamata con l'effigie di Diana che solo lui poteva conoscere e che tutte le notti Penelope stendeva sul suo letto pudico, si legge nel libretto. Ecco, ma questo è un saluto da Giordano Montecchi.
Giordano, grazie perché ci hai offerto la possibilità di riascoltare quest'opera meravigliosa di Monteverdi, dunque il ritorno di Ulisse in patria e questa interpretazione bellissima con Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone e le varie voci, tra cui quella di Delfin Galou. Abbiamo ascoltato questa registrazione di Dynamic, ma insomma è stato interessante anche capire che cosa è successo a Ravenna. Dunque grazie, noi naturalmente ti ritroveremo presto, buon proseguimento. E noi ci salutiamo perché questa è l'ultima recensione della settimana, dunque anche da parte mia, da Barbara Tartari, un saluto e buon fine settimana.
Grazie ai nodi.
Solino, solino, solino.